Gli stimati membri della comunità internazionale apparentemente ne sanno di più di tutta la gente della Bosnia e Erzegovina messa assieme. Diplomatici di seconda classe, singoli membri del Parlamento europeo, vari rappresentanti speciali, parlamenti di altri paesi, altri rappresentanti presenti e passati e istituzioni create dall'accordo di pace di Dayton. Tutti assicurano che una nuova guerra è proprio dietro l'angolo. Apparentemente va fatto qualcosa per impedire alla perennemente problematica Bosnia di precipitare in un nuovo massacro. Ma se si ascoltasse da vicino cosa hanno da dire le persone che vivono in Bosnia, si scoprirebbe che non hanno alcuna intenzione di muovere guerra a nessuno e che né i bosniaci né gli erzegovesi hanno più alcuna intenzione di imbracciare un'arma. Una cosa è certa. A meno che la Bosnia non venga utilizzata come cortile per dirimere battaglie geopolitiche globali, non scoppierà un conflitto in Bosnia. Gli abitanti della Bosnia non lo vogliono. Quello che vogliono invece è aria e acqua pulite, cibo e abitazione a buon mercato, vogliono poter pianificare le loro vacanze, vogliono lasciarsi finalmente alle spalle gli anni della guerra. Così scrivono Goran Mlinarević e Nela Porobić-Isaković su Kosovo 2.0, in un articolo che abbiamo tradotto e pubblicato anche su balcanicaucaso.org. Io sono Lorenzo Ferrari e questo è Transeuropa, il podcast di Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa dedicato alle questioni europee. Oggi parliamo della crisi in Bosnia-Herzegovina e di quello che stanno facendo l'Unione e il Parlamento europeo. Lo facciamo con Jens Völk, professore all'Università di Trento ed esperto di Bosnia. Questa conversazione è stata registrata pochi giorni prima che il regime di Putin aggredisse militarmente l'Ucraina. Le nuove tensioni rischiano di deteriorare ulteriormente la situazione in Bosnia e nei Balcani occidentali nel loro complesso. Il 25 gennaio di quest'anno i principali gruppi del Parlamento europeo, socialisti, popolari, verdi, liberali, hanno pubblicato una dichiarazione in cui condannavano con forza le iniziative prese dal leader serbo-bosniaco Milorad Dodik negli ultimi mesi, definendole una minaccia immediata per la sicurezza. In realtà, per certi versi, la crisi che sta attraversando la Bosnia-Herzegovina negli ultimi mesi non sembra così diversa dalla situazione precedente. Tutto sommato, da quando conosciamo la Bosnia in questi 30 anni della sua esistenza, la Bosnia è sempre stata caratterizzata da una situazione di crisi, di inefficienza delle istituzioni, di corruzione endemica, di spopolamento, di nazionalismo, di crisi migratoria. Insomma, le crisi non sono certo mancate nella storia recente della Bosnia-Herzegovina, no?
Sono pienamente d'accordo, è un modo di sopravvivere e, se posso aggiungere, forse anche di galleggiare e di mantenere lo status quo. Per le elite in Bosnia è proprio una crisi e benvenuta, perché parliamo della crisi, cerchiamo di risolverla, cerchiamo l'escalation per portarla ancora un po' più in là e poi abbiamo guadagnato altri mesi preziosi di status quo. Ed è proprio, effettivamente, come ha detto lei, è proprio un modo di essere proprio della crisi.
E c'è qualcosa di diverso, secondo lei, nella crisi, diciamo, degli ultimi mesi, quella che è finita sui giornali internazionali, che ha riguadagnato l'attenzione perlomeno per alcuni mesi o alcune settimane? Cioè, è appunto nella continuità di questa dinamica di esacerbare le tensioni per mantenere lo status quo, o c'è qualcosa di diverso che effettivamente è scattato in questo ultimo mezzo anno?
Allora, io sarei tentato di rispondere sì e no, nel senso che è sì una crisi come tante altre crisi, e perfino le minacce di secessione da parte di Milorad Dodik in particolare e dell'Assemblea Nazionale della Repubblica Srpska, cioè del Parlamento, dell'entità che spesso viene chiamata entità serba, che non è vero, entità con una popolazione a maggioranza serba, però ovviamente governato da partiti etnici serbi, che fanno parte però di un cartello di partiti etnici, e un cartello di potere assieme ai colleghi bosniaci, bosniacchi e croati. Allora, in questo senso direi anche qui non c'è molto di nuovo, forse nemmeno proprio appunto le minacce stesse, perché se guardiamo nel 2016, se guardiamo indietro alcuni anni, vediamo proprio una retorica quasi identica. Dall'altra parte però, questa crisi ha luogo in un contesto geopolitico un po' cambiato. E allora, come spesso quando parliamo della Bosnia e della situazione interna, che però non possiamo comprendere senza guardare oltre confine, senza guardare i vicini e anche i grandi poteri. E lì è cambiato molto, perché c'è una competizione più forte. Scontiamo 15 anni di allargamento verso i Balcani, che però sono grosso modo caratterizzati dall'assenza sostanziale della politica. C'è un difetto genetico in queste trattative per l'allargamento. Ed è quello che l'Unione Europea, che noi conosciamo, e fa parte proprio della nostra forma di governo. Noi siamo stati integrati. Questo ovviamente non è così negli stati dei Balcani, che devono rapportarsi con l'Unione Europea come se fosse, e lo è anche, una organizzazione internazionale qualsiasi, e allora lì è la diplomazia, si parla con gli esecutivi, no? E gli ambasciatori, i rappresentanti dell'Unione Europea parlano con i ministri, cioè col governo. Allora è un processo che funziona quando c'è un consenso e quando c'è appunto questa volontà politica di diventare membro da una parte e di includere da parte dell'Unione Europea dall'altra. C'è una certa debolezza di questa prospettiva dell'integrazione europea, e più si protrae questo processo, meno attraente in qualche modo diventa. C'è un certo faticamento proprio da parte dei paesi balcanici, che corrisponde un po' anche alla fatica dell'allargamento all'interno dell'Unione Europea. E dall'altra parte però ci sono i competitori, c'è la Turchia, ma soprattutto la Russia, oserei dire, e stiamo parlando delle tensioni fra Ucraina e Russia e NATO in questo periodo, e anche questo ha forti riflessi, la vicinanza della Serbia e in questo senso anche della Repubblica Srpska proprio alla Russia, il carattere del regime a Belgrado, che è un regime autoritario che si avvicina in tanti elementi a quanto vediamo in Russia col sistema di Putin. E questo ovviamente ha delle ripercussioni anche sulla Bosnia, perché la Bosnia è il luogo ideale da destabilizzare per destabilizzare tutta la regione balcanica.
Lei ha accennato all'affaticamento per il processo di allargamento, no? Questa situazione per cui chiaramente il processo di allargamento ai Balcani occidentali non sta andando da nessuna parte, non si stanno facendo passi avanti, le prospettive sono sempre più vaghe o sempre più lontane. Allo stesso tempo questo non viene ammesso in modo così esplicito dall'Unione Europea, forse nell'illusione che se le cose non si muovono, la situazione rimane comunque stabile. In realtà siamo in un scenario in cui, se le cose non si muovono, se il processo di allargamento non fa dei passi avanti, di fatto finisce per fare dei passi indietro. E quindi l'Unione Europea finisce per perdere credibilità e così via. Questa cosa il Parlamento Europeo tipicamente la rileva, oltre a tanti altri soggetti e osservatori. Che cosa potrebbe fare l'Unione Europea per rilanciare in qualche modo, se non proprio il processo di allargamento vero e proprio, comunque rilanciare un dialogo fruttuoso tra UE e i paesi dei Balcani occidentali?
E l'Unione Europea, per essere più incisiva, dovrebbe soprattutto far rientrare la politica nel processo di allargamento e proprio dimostrare che non è un esercizio tecnico, che le amministrazioni devono fare questo o quello, il legislatore deve fare questa o quell'altra riforma, ma dovrebbe diventare proprio un processo politico. Lì l'Unione Europea ha cambiato registro in alcuni paesi, ma soprattutto in Bosnia, nell'ambito dello Stato di diritto, proprio perché la questione della corruzione in particolare e la questione delle forti connessioni fra politica, istituzioni anche giudiziarie e criminalità organizzata sono diventate così endemiche che era insostenibili, oltre al fatto che le riforme comunque non venivano fatte. E allora lì, per avere una leva ulteriore, l'Unione Europea ha iniziato a organizzare, a aumentare la pressione, prima con una relazione da parte di un esperto della Commissione, in che ha detto in maniera molto più chiaro e netto e esplicito quello che la Commissione scrive in maniera molto diplomatica e molto più enigmatico nelle proprie relazioni, e ha presentato questa relazione in occasione di un evento pubblico in cui i rappresentanti delle istituzioni, i presidenti delle corti, il presidente del consiglio giudiziario, la politica, doveva ascoltare cittadini, ONG, che si lamentavano dello stato deplorevole e dei difetti di tutti i tipi di quel sistema giudiziario. E questo, secondo me, è una svolta interessante, e adesso stanno anche addirittura copiando il metodo della conferenza sul futuro dell'Europa, organizzando delle assemblee con i cittadini scelti a caso, at random, per parlare anche di questioni tipo la riforma del sistema elettorale oppure riforme costituzionali. E questa è una novità che non so per quanto possa essere utile, almeno non è stato ancora provato, e forse ci dà un po' di un pizzico di politica che appunto manca completamente in questo processo altrimenti.
Le proviamo un po' tutte.
Sì, no, è vero, no?
E tra le nuove strategie che l'Unione Europea sta cercando di usare proprio per provarle tutte, per provare strade che ancora non sono state esplorate sia all'interno dell'Unione Europea stessa che nei confronti dei paesi candidati o possibili futuri candidati, c'è l'uso in qualche modo politico dei fondi europei, quindi legare o condizionare l'erogazione di ingenti fondi e finanziamenti europei a determinati paesi a dei criteri politici che di fatto rimandano al rispetto dello Stato di diritto, al rispetto di alcune garanzie fondamentali. Questo accade, lo vediamo all'interno dell'Unione Europea, dove si sta lentamente cercando di inaugurare questa logica nei rapporti tra, ad esempio, l'Unione Europea, l'Ungheria e la Polonia, così come è richiesto più volte dal Parlamento Europeo, preoccupato dalla deriva dei regimi politici in questi paesi. Quindi si prevede un qualche meccanismo di fatto di sanzioni che prendono la forma di una sospensione dell'erogazione dei fondi, o in alcuni casi poi invece si ragiona proprio di sanzioni vere e proprie. Questo meccanismo può offrire degli spunti interessanti anche per la Bosnia. C'è una sentenza della Corte dei Conti dell'Unione Europea di gennaio di quest'anno che anche lì di fatto va a legare l'erogazione di fondi europei ai paesi dei Balcani occidentali al rispetto di alcune condizioni minime dello Stato di diritto.
Questo è un discorso molto importante, secondo me. Io stesso ho lavorato per quasi 2 anni nel Consiglio giudiziario come consulente dell'Unione Europea lì a Sarajevo, e per questo ho visto le cose un po' anche dall'interno. Spendiamo tanti soldi come Unione Europea e riceviamo abbastanza poco, come dice questa impietosa relazione da parte della Corte dei Conti dell'Unione Europea, no? In pochi anni, dal 2014 al 2020, 6-7 anni, sono stati spesi quasi 700 milioni di euro in tutti i Balcani, che sono il 16% di tutta l'assistenza bilaterale che l'Unione Europea fa, 16% nell'ambito della rule of law, no? allora sono veramente tanti soldi e allora potremmo forse usarle un attimo meglio. E in questo senso, anche perché sono risorse che spesso quando riguardano per esempio posti di lavoro a tempo determinato all'interno di progetti, sono risorse che vengono controllate di nuovo da questo cartello dei partiti etnici, no? Che controllano le istituzioni e allora decidono ovviamente anche chi prende quale incarico e chi può essere assunto. È una fonte di potere loro molto importante. Allora, in questo senso, se io cerco di vincolare come Unione Europea questi soldi, queste risorse finanziarie più dei parametri, no, che posso in qualche modo verificare più facilmente, è sicuramente un pensiero interessante e anche necessario, perché comunque sono soldi dei contribuenti nei nostri paesi, no, che diamo volentieri, però se poi rafforziamo le strutture che sono controproducenti è veramente troppo. Dall'altra parte è anche da dire che è un discorso di qualità. Non è un discorso di tick the box, cioè di dire hai fatto questo, hai fatto questo, hai fatto questo, e proprio anche nella stessa relazione della Corte dei Conti lo si dice, no? Ed è molto importante per due motivi, sia che non possiamo avere l'illusione che è proprio nuovamente un esercizio tecnico, è un esercizio culturale, devo cambiare la cultura, sia quella attuale di cui abbiamo sempre parlato, anche di quella del passato di cui non avevo ancora parlato, cioè la eredità del sistema socialista. Allora i giudici c'erano perché uno Stato ha dei giudici e dei tribunali, ma non servivano, erano decorazione. Allora non sono minimamente abituati a decidere e ancora meno a decidere contro l'establishment politico. Però è anche vero che è un po' un paradosso, un ossimoro di dire io posso costringerti a rispettare lo Stato di diritto. E anche la stessa integrazione europea è basata proprio sulla volontà. Io ci sto dentro in questa unione perché ci credo e penso che tutto sommato, come bilancio complessivo, sia positivo. No? E questo è una cosa che deve proprio venire per essere sostenibile dalla convinzione dei singoli paesi e non può essere, o solo fino a un certo punto, no, imposto. Secondo me può esserci forse un'assistenza, un aiuto, però se manca questa convinzione, allora è proprio inutile, perché non convinco nessuno.
Ecco, lei ha accennato alla necessità di prevedere un cambiamento culturale all'interno del paese, il bisogno di fondare processi di avvicinamento con l'Unione Europea di riforma dello Stato di diritto, su una volontà proveniente dall'interno. Allo stesso tempo vediamo che il sistema politico in generale, insomma il sistema della Bosnia, è piuttosto ingessato e disfunzionale, e c'è forse bisogno anche di far pervenire delle pressioni da fuori, di influenzare in qualche modo da fuori. Rispetto a questo, l'Unione Europea si muove in parte forse in modo un po' ambiguo, senza prendere chiaramente posizione, soprattutto cercando di mantenere un certo equilibrio tra i diversi soggetti in campo e per certi versi finendo poi per essere troppo accomodante nei confronti dei leader nazionalisti o delle posizioni nazionaliste più violente, più radicali.
Da 10 anni circa la leadership della Repubblica Srpska è tornata all'idea di un Dayton originario, cioè quello che è successo nei 25 anni dopo la guerra è troppo, ha rafforzato troppo lo Stato, invece si dovrebbe tornare a questa costituzione originaria molto rudimentale che dava tutti i poteri alle entità, pochissimo allo Stato, solo per coordinare alcune funzioni che chiaramente non basterebbe mai per entrare nell'Unione Europea, però questa parte ovviamente non dicono, mentre noi, Unione Europea e soprattutto i bosniaci, fanno di tutto per rafforzare lo Stato, per renderlo più funzionante, che spesso vuol dire a spese delle entità, trasferimento al centro, E allora non siamo neutri e non siamo percepiti come neutri, perché tutto quello che facciamo, e che sarebbe logico per rafforzare lo Stato, per farlo più funzionante, per farlo rientrare nell'Unione Europea, è troppo vicino a quello che vorrebbero comunque anche i bosniachi, che sono gli unici che hanno un interesse vero e proprio a quanto funzioni questo Stato. E in questo senso spesso abbiamo sensi di colpa, e cerchiamo, perché c'è la logica e la dottrina dell'equidistanza a tutti e tre i gruppi, che è un'altra cosa incredibile, ma come posso dire che sono tutti uguali in un contesto post-bellico del genere? Ma l'abbiamo fatto per 25 anni, è anche un po' tardi per cambiare, e chi ha voluto cambiarlo molto molto tardi era Valentin Inzko, l'uscente alto rappresentante l'anno scorso, e ha creato un polverone, io penso giustamente. Però sono tutte queste contraddizioni che non aiutano, e anzi, no, aiutano solo nuovamente a chi vuole mantenere lo status quo, e ci vorrebbe anche da parte nostra un brusco cambiamento.
Vorrei tornare un attimo sul ruolo dell'Ungheria, no? Perché sappiamo che il commissario europeo per l'allargamento è un ungherese, nominato dal governo ungherese. Sappiamo che il governo di Viktor Orban in Ungheria ha dei rapporti politici e economici, finanziari piuttosto stretti con Dodik, quindi con la leadership della Repubblica Srpska. D'altra parte, l'Ungheria non è l'unico Stato membro dell'Unione Europea che in qualche modo gioca in modo parzialmente autonomo una sua partita nei Balcani occidentali. Anche il caso della Croazia mi sembra interessante, perché evidentemente, se si guarda un po' il dibattito a livello europeo sulla Bosnia, le prospettive di allargamento, ma anche la crisi appunto degli ultimi mesi, il governo croato, gli europarlamentari croati, soprattutto gli europarlamentari del PPE, quindi del partito al governo in Croazia, sono un po' tra quelli più attivi, anche per ragioni comprensibili, naturalmente ci si aspetta che siano i croati piuttosto che i portoghesi a interessarsi di più di Bosnia. Naturalmente non hanno una posizione neutra sicuramente nei confronti delle tre componenti, diciamo, del paese, e in qualche modo credo, insomma, riescano effettivamente con questa attenzione, questo interesse, l'attivismo a influenzare anche la posizione dell'Unione Europea nel suo complesso. Ad esempio l'insistenza su una certa insistenza su soluzioni federali o il decentramento eccetera, naturalmente risuonano con quello che chiede la componente o i partiti che rappresentano i croati in Bosnia. E questo poi, vabbè, anche ragionando in prospettiva di un allargamento futuro, sappiamo già da quello che vediamo nel caso della Macedonia del Nord e dei veti che pongono la Grecia prima, la Bulgaria adesso, qualsiasi eventuale futuro ingresso della Bosnia dovrà in qualche modo avvenire evitando, superando possibili veti croati. Questo naturalmente, insomma, pone una serie di paletti, di condizioni sullo sviluppo del processo di allargamento e sullo sviluppo interno anche della Bosnia. Ecco, l'influenza che possono giocare singoli stati membri dell'Unione Europea negli Balcani occidentali e in Bosnia e Erzegovina mi pare che non vada trascurata, no?
Abbiamo il problema del commissario per l'allargamento, perché il commissario per l'allargamento è Oscar Vareli, che magari è anche una brava persona, non lo posso dire, ma comunque è la persona sbagliata al posto sbagliato, al momento sbagliato, perché è ungherese, nominato da Viktor Orban e subito collegato alla crisi dello Stato di diritto nei confronti di Polonia e Ungheria, e siamo di nuovo al discorso di prima del modello, in questo caso appunto non positivo, che diamo.
Sì, su Vareli ricordiamo peraltro che proprio a gennaio un gruppo abbastanza nutrito di europarlamentari ha proprio chiesto alla Presidente della Commissione Europea di valutare i legami tra il commissario dell'allargamento e Dodik e, diciamo, il gruppo o alcuni gruppi all'interno della Bosnia.
Più recentemente col governo Janša anche la Slovenia, no? Hanno delle posizioni, ma soprattutto i croati, come ha detto, soprattutto attraverso il Partito Popolare. Io conosco qualche scenario del Parlamento Europeo, giocano molto a favore appunto e interferiscono fortemente con gli affari interni della Bosnia, anche talvolta in dei pareri ufficiali, anche usando proprio la veste perfino delle istituzioni, del inchieste al Parlamento europeo, oppure cercando di evitare che ci siano raccomandazioni o delibere in un certo senso, proprio giocano molto attivamente questa partita. Una delle eurodeputate è addirittura bosniaca croata, perché ovviamente ha la doppia cittadinanza e gioca proprio questo ruolo come eurodeputata croata, in verità anche il passaporto bosniaco.
Ma cosa che si può fare per provare a limitare o indirizzare l'influenza di alcuni stati membri dell'Unione Europea?
Dal punto di vista istituzionale e giuridico il problema è l'unanimità, no? Perché lei ha parlato di diritto di veto che viene a favore di questi stati membri, anche di altri che ha menzionato, proprio perché c'è un requisito di unanimità, e purtroppo questo requisito non c'è soltanto all'inizio e alla fine, ma c'è per tutti i passaggi anche durante il negoziato, no? Allora ci complichiamo la vita. Per quello adesso ci sono varie proposte come possiamo limitare la unanimità solo alla decisione iniziale di aprire i negoziati e poi alla decisione finale sul eventuale trattato di adesione, che chiaramente sono i momenti più importanti e il veto pesa soprattutto lì, però ci toglierebbe appunto la necessità di valutare ogni passaggio anche all'interno dei negoziati. 10-15 anni fa si è discusso proprio, no, questa questione della competizione fra i paesi dei Balcani per quanto riguarda la preparazione all'adesione, cioè c'era il principio della regatta, cioè ognuno per quanto veloce che può. E poi il controprincipio era quello del convoglio, cioè si aspetta l'ultima nave e si va tutti insieme, e probabilmente c'era molto di utile in questa discussione a favore del secondo principio, e il fatto di aver accettato la Croazia subito, praticamente molto prima degli altri, è probabilmente giustificabile per la preparazione della Croazia, che era migliore, perché aspettare. Dall'altra parte, come ha detto lei, è molto dannoso per il principio dell'unanimità, no? Per gli altri, e la stessa cosa varrebbe anche per la differenziazione, per esempio, fra Serbia e Kosovo. È ovvio, se la Serbia fosse dentro e il Kosovo non ancora, abbiamo proprio lo stesso meccanismo che vediamo qui.
Rispetto a tutto quello che abbiamo detto, insomma, non ci sono molti motivi per essere ottimisti. C'è qualcosa che la rende ottimista della situazione in Bosnia o dello scenario che si presentano per il futuro?
Allora, attualmente no. Devo proprio dire attualmente no. L'unica cosa che mi rende leggermente ottimista, perché io di natura sono ottimista, sono le persone che vivono lì e che sono davvero delle persone spesso eccezionali, ma questo vale in tanti posti, ma vale soprattutto lì, perché chi può essere una persona allegra, positiva in un contesto del genere va particolarmente apprezzato. Diciamo, tornando allo stato di diritto, alla rule of law, almeno in Croazia, nonostante con questo voglia dire che è tutto rose e fiori in Croazia per quanto riguarda la lotta contro la corruzione, ma almeno hanno processato un ex primo ministro. E finché questo non succeda in Bosnia, possiamo essere sicuri che le cose purtroppo non cambieranno. Così come nella Macedonia, almeno era possibile, attraverso delle elezioni, di cambiare maggioranza e opposizione, no? E finché un'alternanza di questo tipo non la vediamo in Bosnia o in Serbia, io sono purtroppo pessimista.
Va bene.
No, purtroppo no, ma...
non va bene, però è anche, penso che faccia bene avere una visione realistica di quella che è la situazione, perché senza illudersi, ecco, di facili soluzioni che non ci sono, e quindi...
È davvero una tragedia, è davvero, siamo veramente in un vicolo cieco, è veramente una tragedia. E avendo vissuto lì, devo dire, veramente mi rode molto, io sono veramente, se penso a queste persone, è proprio davvero triste.
Sì.
La La realizzazione di questo episodio è stata resa possibile da un finanziamento del Parlamento europeo nell'ambito del progetto Parlamento dei diritti 3. Il Parlamento europeo non ha in alcun modo influenzato e non è responsabile delle informazioni o dei punti di vista espressi. Se hai domande o commenti, ci trovi sui social o scrivendo a redazione@balcanicaucaso.org.